tra la colpa e la grazia, tra la vergogna e la bellezza, dentro la benedizione. Potremmo così, in maniera sintetica, tracciare le linee del percorso che ci fanno compiere le scritture oggi. A partire dall'Adamo e dalla Eva di sempre, nascosti, vergognosamente nascosti reciprocamente al volto dell'altro, al volto di Dio, e incapaci di sostenerne la presenza, il volto, lo sguardo. Perché? Perché incapaci di guardare a se stessi con serenità e con fiducia, schiacciati dalla vergogna, dall'incapacità di camminare a testa alta, con dignità. Incapaci, l'abbiamo sentito, di riconoscersi nei propri gesti, nei propri atti, nelle proprie scelte. Incapaci di sostenere con dignità ciò che hanno fatto, consapevoli di essersi lasciati sedurre, di non essere stati capaci di stare dentro la fiducia, morsi dai sensi di colpa. Qui il testo non ci ha offerto, ovviamente, tutto il racconto di quello che chiamiamo il peccato originale, ci ha consegnato soltanto la parte finale di questo momento, preceduto appunto da tutto quel cammino di seduzione, no? Quel cammino in cui Eva e Adamo si lasciano instillare nel cuore la sfiducia, il sospetto nei confronti dell'altro. E appunto giungono a quello che abbiamo sentito, a quello che abbiamo ascoltato, no? Questo atteggiamento di vergogna, di presa di distanza. Tra l'altro con quel tormento di scaricare la colpa sull'altro, incapaci di portarla, questa colpa, incapaci anche di custodire quella relazione che potrebbe rendere più umana l'esperienza del fallimento. No, devono difendersi l'uno dall'altra e viceversa, condannati a condividere una colpa comune ma senza portarla insieme. La capacità di cui siamo abilissimi, di farsi del male reciprocamente, no? Di accusarsi, di condannarsi, di doversi sentire a posto rispetto all'altro, no? È colpa tua, è colpa sua. Questo gioco dello scaricare le colpe, non la dignità di portare insieme il fallimento. E la paura. La paura che attanaglia, che ti sottrae all'incontro, che fa nascondere. La paura che nasce, lo ricordavamo prima, dal sospetto nei confronti dell'altro. Il sospetto che l'altro ti tenga lontano e ponga dei limiti alla tua libertà e alla tua felicità, perché vuole riservarsi qualcosa per sé e basta, escludendoti. Anche Dio sta dentro questo sospetto. È sospettato di essere così. Dio qui non è visto come colui che garantisce la libertà. È piuttosto, per Adamo e per Eva, l'antagonista, colui dal quale difendersi, colui dal quale prendere le distanze. Non si può non avere paura. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo. e mi sono nascosto. La nudità, qui è tutto quello che stavamo dicendo poco fa. Nudo è Adamo e nuda è Eva, incapaci di sostenersi lo sguardo reciprocamente. È la nudità di chi si sente spogliato, messo alla mercé dello sguardo dell'altro, senza potersi difendere. È la nudità di chi si sente colpevole e non riesce ad affidarsi allo sguardo benevolo dell'altro. Non la nudità fresca e accattivante del bambino. No, qui si tratta della nudità di chi sente scoperte le sue debolezze e non le vorrebbe mostrare, di chi riconosce i suoi sbagli anche se non vorrebbe farlo, di chi legge le proprie brutture e non vuol mostrarle. Soprattutto non sa affidare questo, perché qui si tratta della nudità di chi non riesce a fidarsi dello sguardo dell'altro. Uno sguardo che è sentito come pesante, indagatore, cattivo, di cui non ti puoi fidare. Lo sguardo di chi ti è accanto è lo sguardo di Dio. Servirebbe uno sguardo diverso per Adamo e per Eva. Servirebbe uno sguardo limpido, aperto, fiducioso, immacolato, come quello di Maria. Uno sguardo che nasce da un cuore invece capace di fidarsi, capace di fidarsi dell'altro, della vita, di Dio, come fa lei. È ragazza umilissima e insieme aperta, accogliente, disponibile a fidarsi. Ecco la serva del Signore. Avvenga per me, secondo la tua parola. È la consegna. Non sospetta di Dio Maria, anche se sembra domandarle tanto, tutto, anche se le sta chiedendo di mettere in gioco il tutto di sé. Non sospetta di Dio e neppure della vita, delle relazioni. Si fida, si consegna, perché in realtà è aperta alla grazia, cioè alla gratuità, alla bellezza, al dono di Dio e della vita, dell'altro. Riesce a leggere la vita nello sguardo e nel segno della grazia, della benedizione. Benedetto sia Dio, diceva Paolo. Appunto, è in questa benedizione, in questo dire bene del mondo, dell'uomo, della vita, da parte di Dio e viceversa. È in questo sguardo limpido come quello del bambino che Maria percepisce la propria vita come preceduta dal dono, dalla grazia. La percepisce come fa il bambino che percepisce la vita attraverso lo sguardo e l'atteggiamento benevolo di papà e mamma. Per lui la vita è promessa, è possibilità, è benedizione. Ed è proprio in questo sguardo che è possibile cogliere la bellezza della vita, nonostante le sue contraddizioni. È una bellezza che non nega i problemi, che non nega le difficoltà della vita, che non nega la violenza e i contrasti che ci sono nella vita, ma che sa leggere in profondità una presenza di promessa e di benedizione che attraversa comunque tutto questo, come farà la Pasqua. allora chiediamo anche per noi di poter mantenere, di poter avere questo sguardo. Chiediamo di educarci a questo sguardo. Se la malizia o la paura o le difficoltà della vita ce lo hanno offuscato,